Tre soldi, i documentari di Radio 3. Bandiera gialla, Napoli 1973, di Marcello Anselmo.
L'epidemia di colera del 1973 è stata di per sé un episodio relativamente contenuto. Complessivamente, in tutti i focolai, si registrarono 277 contagi e solo 24 morti. Tuttavia, rappresentò il punto di non ritorno di un modello di sviluppo urbanistico, economico e sociale che perdurava fin dalla fine del XIX secolo, periodo durante il quale il flagello del colera agevolò politiche speculative che si ritrovano drammaticamente analoghe ed attuali al crepuscolo del secolo breve.
Le insostenibili condizioni igienico-sanitarie in cui era tenuta la città provocarono nel 1884 un'epidemia di colera. Fu questo che permise, sotto le apparenze di un intervento igienico, la demolizione di vecchie case e la costruzione di nuovi quartieri per 60.000 persone. Nelle aree rese libere dagli sventramenti vennero aperte nuove strade con funzioni commerciali e si rilanciò l'edilizia privilegiata. Cacciati dalla speculazione, i poveri che prima abitavano in due stanze si dovettero arrangiare altrove in una sola. Oggi, sotto la copertura di una falsa ideologia ecologica, i centri di potere economico e politico tentano di utilizzare la stessa sciagura del colera per rilanciare l'uso speculativo e improduttivo della città. Invece di risanare i vecchi quartieri conservandovi gli abitanti di origine, si lavora alla loro espulsione verso i ghetti di periferia.
Sono 14 anni che non si può salire, tutto chiuso, a destra e a sinistra. Tutti i negozi non vanno lì, gli scuole.
Se promettono sempre, ogni tanto che vanno a breve, sì, a me mettere a posto, ma riparà. La gente andando a ricomprare, poi tornano a affittare, prima le fanno sia, o guerra ne fa sia, legge ne fa sia, i proprietari le fanno tra sé, un'altra volta le fanno tra sé. Lo pare bello che abbiamo sta combinata in questa maniera, sì.
Un'indagine ministeriale ordinata dal Parlamento nel novembre 1971 così concludeva. Una folle edilizia di rapina ha calpestato il diritto dei napoletani a un'ordinata forma di civile convivenza, trasformando ciecamente l'antica e stupenda capitale del Mediterraneo nel capoluogo di provincia più inabitabile d'Italia.
La città di Napoli cresce nel dopoguerra rapidamente e soprattutto si trasforma il modo di occupazione del suolo. Tra gli anni 50 e la metà degli anni 70 avviene quello che poi è raccontato nella cinematografia, nella letteratura, che è il sacco della città, quindi l'occupazione selvaggia di tutti i suoli disponibili sulle colline, e la città incrementa di oltre 200.000 abitanti la sua numerosità. Quindi questo fenomeno è estremamente rapido ed è probabilmente in Italia quello che rende Napoli un caso unico.
Dagli anni 50 ad oggi le amministrazioni di destra, quelle democristiane e di centrosinistra hanno dirottato sulle aree edificabili e in funzione speculativa i fondi ricavati dalle campagne e i finanziamenti pubblici destinati allo sviluppo del sud e dell'agricoltura meridionale. La speculazione edilizia si è impadronita di tutti i suoli di Napoli, privando la collettività degli spazi indispensabili per le case a prezzi accessibili a tutti, per le scuole, per il verde, per la sanità, per le attrezzature civili.
Una lava di case ha sommerso Napoli. Le colline sono state aggredite. Il verde distrutto.
La città è stata sommersa da una lava di cemento, le colline sono state aggredite, il verde distrutto, il naturale equilibrio sconvolto dalla speculazione edilizia. A chi arriva dal mare, il cosiddetto paese del sole si presenta ormai come un grottesco presepe di cemento aggrappato a una brulla dorsale di tufo.
Sono state consentite alterazioni gravi e irreversibili di un paesaggio tra i più belli del mondo. È stato compromesso lo sviluppo urbanistico ordinato e civile della città, si è persino attentato ciecamente alla sicurezza e alla vita dei cittadini napoletani. Noi sappiamo ormai con certezza che il limite di rottura di determinati equilibri non è lontano. Urbanisticamente, Napoli è il più completo museo degli orrori che esista in Europa e forse nel mondo.
La questione Napoli è una questione che dal punto di vista sociale, dal punto di vista urbanistico, ha una sua singolarità, perché in qualche modo si è passato nell'arco di un secolo da una città che era stratificata socialmente in senso verticale degli edifici, no? All'interno di questo centro antico molto denso ma costruito nel corso dei secoli, ad una città invece dove cominciano ad aversi gli effetti, come dire, di uno zoning sociale, cioè i nuovi ceti dovuti al fatto che la città andava sviluppandosi industrialmente, andava sviluppandosi come città dei servizi per tutto il meridione, trovano spazio in questa nuova dimensione, diciamo, di case costruite sulle colline, facendo perdere quello che era la mixité, cioè la diversità propria e caratteristica dei quartieri storici di Napoli.
I vicoli. Un'area estesa poco più di un terzo di tutto il territorio metropolitano, in un sovraffollamento pressoché incredibile. E sono persone in massima parte sprovviste di stabile occupazione, che vivono di espedienti alla giornata. Un'economia apparentemente concitata e dinamica, ma in realtà tenue e quasi irreale. È la contraddizione della Napoli d'oggi, quella dei vicoli e quella moderna. Risanare e costruire nuove case, nuove strade spaziose e luminose è sempre stata l'esigenza di Napoli da molti decenni. E allora si sale, si dà l'assalto alla collina, ma questi quartieri nuovi, grandi aree estese e pulite, sono come deserti. Una nuova città, tutta diversa, che copre un'area grande due volte quella dei vicoli, ma ospita un numero di persone che è solo la metà della popolazione dei vicoli. I quartieri nuovi, e ce ne sono anche a carattere popolare, non richiamano la gente dei vicoli, che quasi chiusa in una ragnatela in bilico, teme di allontanarsi dai luoghi del piccolo traffico, fonte di vita.
Si andava completando i quartieri popolari che erano stati costruiti in relazione proprio allo sviluppo industriale della città, in particolare gli ACP, in particolare i piani particolareggiati che riguardavano le zone di Ponticelli e della zona occidentale, quindi del rione Traiano. Quindi è una fase in cui la città per un verso cresce con i quartieri popolari e con i quartieri che sono quartieri deputati appunto ad accogliere i lavoratori, e dall'altro è una città che invece cresce con la speculazione parallelamente sulle colline, dove è un ceto, diciamo, impiegatizio e legato ai servizi che trova casa. L'impatto, la densificazione e l'impatto del carico urbanistico sulla città si moltiplicò, diciamo, per circa un terzo, senza che le infrastrutture primarie fossero adeguate. Quindi sostanzialmente ci si affidò a quella che era un'infrastruttura, in particolare quella fognaria, che era stata ancora concepita in epoca borbonica e poi riadattata dopo alla fine dell'Ottocento, quindi in epoca post-unitaria, ma sostanzialmente non ci fu una costruzione dell'infrastruttura che predisponesse una città moderna. Quindi questa città moderna in realtà gravava su un sistema primario che non era adeguato.
Le fognature disposte per ricevere 3.000 sciacquoni ogni mattina ne ricevevano 180.000. Questo sovraccarico è dovuto all'intensità di edificazione nelle zone che non erano edificabili, soprattutto quelle colonnari, non dovevano essere edificate.
Le fogne continuano a scaricare nel golfo i liquami infetti. Dal settembre dello scorso anno a oggi non è stato fatto praticamente nulla. Eppure un imperioso e drammatico campanello d'allarme avvertì che non c'era tempo da perdere. Gli scarichi a cielo aperto sono rimasti immutati e fortunatamente la pellicola registra soltanto i suoni e non gli odori.
La catastrofe antropica dell'epidemia di colera del 1973 non ebbe inizio nel capoluogo partenopeo, bensì nella conurbazione urbana sorta in pochi decenni sul litorale vesuviano. Litorale che fu, suo malgrado, l'epicentro epidemico perché territorio martoriato dalla speculazione edilizia selvaggia e vera causa del disastro.
Io faccio subito il collegamento fra speculazione edilizia e situazione igienica pubblica. Si convive nell'epatite virale nei quartieri miseri di Ecroano e Torre del Greco ha colpito almeno un individuo per famiglia. Cifre assurde che hanno preoccupato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma non hanno indotto le autorità locali a intervenire e ad affrontare il problema dell'igiene. Poi la fascia costiera e il rifiuto sistematico opposto dalle amministrazioni democristiane a dare impulso all'edilizia popolare. I suoli destinati alla 167 sono stati accaparrati dalla speculazione privata. Conseguenze visibili: decine di palazzoni abusivi e fogne nere che si scaricano a Ercolano in un alveo che attraversa il cuore dei quartieri più poveri, cioè tra l'altro erano fogne a cielo aperto. A Torre del Greco in questi ultimi 10 anni sono sorti centinaia di enormi lussuosi stabili, ma le fogne sono quelle che nel 1948 provocarono un'epidemia di tifo inquinando le condutture dell'acquedotto. Ogawa non poteva trovare zona più favorevole di queste per la sopravvivenza e l'infezione. Il giorno stesso in cui si è saputo che le misteriose gastroenterite acute, perché se ne erano verificate parecchi prima, erano colera, ed è stato permesso a migliaia di persone di bagnarsi nelle fogne.
Siamo in comune di Ercolano. Nell'estate, nel luglio del 1973, poco prima del colera, noi denunciammo lo sbocco di questo grande collettore a Ercolano e il fatto che alcuni ragazzi, parecchi ragazzi, facessero il bagno in questa zona, proprio allo sbocco del collettore, in una zona inquinatissima. A distanza di 300 metri dal collettore ci sono questi due bagni popolari che sono in comune di Portici, perché siamo al confine tra il comune di Ercolano e quello di Portici. E qui, come si vede, c'è questa piccola spiaggetta che è considerata una spiaggetta libera, diciamo così, nella quale altri ragazzi fanno il bagno in prossimità di acque, nelle acque inquinate. Dopo questa nostra denuncia, nel luglio del 1973, ad agosto scoppiò il colera. Fine agosto, primi di settembre scoppiò il colera.
Lungo quella direzione, che poi è quella del Miglio d'Oro per un verso, e la prima cintura attorno al Vesuvio che parte da Napoli e in qualche modo segue appunto i paesi attorno al Vesuvio, si sviluppa la più importante conurbazione della città. Non a caso per anni abbiamo saputo che Portici era uno dei centri con la massima densità abitativa del mondo. Sono anni tra il 65 e l'85 in cui in quella fascia abbiamo un consumo del suolo che raggiunge nell'arco di una ventina d'anni il 1100% della superficie urbanizzata, vale a dire nel 1965 molti di questi comuni avevano un decimo, solo il 10% della superficie occupata dall'edilizia, e 10, 15, 20 anni dopo ne avevano 10, 12, 15 volte tanto.
Nel maggio del 74, sotto la psicosi del colera, la regione Campania stanziò 6 miliardi circa per numerosi impianti di disinquinamento in vari centri del Golfo di Napoli, tra cui c'era un impianto di disinquinamento per il comune di Ercolano, e furono stanziati per questo impianto in Ercolano 374 milioni. Arriviamo al maggio del 1976, denunciamo questo fatto che c'è ancora questo sbocco libero della fogna e i ragazzi fanno ancora il bagno lì, e a breve distanza c'è questa cosiddetta, non si può chiamare spiaggetta libera, nella quale altri ragazzini fanno il bagno e i due stabilimenti popolari. Chiediamo ancora quale fine abbiano fatto i 374 milioni stanziati dalla Regione, nessuna risposta. Quindi è molto probabile che molto pochi di questi 374 milioni siano stati stanziati soltanto per aggiungere, per far colare nella fogna del disinfettante chimico e quindi rendere ancora più dannosa la situazione allo scopo di questa fogna per chi si fa il bagno, per chi pesca.
Sarà dunque lo spazio acqueo marino prossimo alla metropoli mediterranea di Napoli ad essere, suo malgrado, il vero untore dell'ultima epidemia del secolo breve.
No. Napoli 1973 di Marcello Anselmo. Musiche di Nino Bruno e Massimiliano Sacchi. Letture di Giovanni Ludeno e Antonello Cossia. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.